qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori. State ascoltando Radio Nazionale Veneta, che trasmette dai liberi territori veneti. E bentornati al nostro consueto appuntamento del martedì. E questa sera volevo parlare un po' della situazione politica italiana, di quello che sta succedendo in questo paese, di quello che sta succedendo dopo le elezioni regionali che si sono svolte qualche settimana fa, e appunto il clima politico che via via che passa il tempo si va sempre più arroventando di polemiche, solite bagarre dei nostri piccoli politici italiani e di quello appunto che via via sta succedendo. Volevo iniziare come prima cosa cercando di capire o cercando di spiegare il mio e il nostro punto di vista, quello del Veneto Serissimo Governo, su quello che sta succedendo all'interno del PDL, anche dopo le elezioni, ma è una cosa che abbiamo notato ormai da qualche mese che incalza, e vale dire tutte le varie polemiche che ci sono all'interno tra la Lega e il PDL, tra il PDL e gli ex di Alleanza Nazionale, e possiamo vedere che ogni giorno ci sono incontri, un colpo Berlusconi si incontra con Bossi, un colpo lo stesso Berlusconi si incontra con Fini, Bossi ogni tanto si incontra con i suoi, Fini fa lo stesso, c'è una serie di incontri che francamente non riusciamo anche a capirne il motivo, o meglio, il motivo lo capiamo, ma in teoria non dovrebbe essere così, cioè alla fine che cosa avranno mai da raccontarsi? Ogni settimana che si devono incontrare per parlare di federalismo, di riforme, e si continuano a dire che loro stanno lavorando e che stanno portando avanti appunto queste riforme, non vedo il motivo per cui continuarsi a trovare, a parlare assieme per cosa. E lo diceva anche Marchione poco dopo essere arrivato ai vertici della Fiat, quando in un'azienda i dirigenti continuano ad incontrarsi per discutere, a fissare appuntamenti, riunioni e quant'altro, beh, alla fine vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché se tutto va bene, se l'azienda procede senza problemi, non c'è il motivo appunto per continuare a vedersi, a meno che non ci siano appunto dei problemi sotto da risolvere. E questo appunto sembra proprio il problema che ci sia in questo stato artificiale, nonostante ci continuano a dire che tutto va bene, che c'è la ripresa, cosa che invece non è assolutamente vera. E poi comunque ci sono anche appunto le varie polemiche che ci sono tra le varie correnti che ci sono all'interno del PDL, e tutto questo perché c'è sempre qualcuno che vuole qualcosa in cambio del proprio lavoro, del proprio appoggio. Sono le solite, insomma, solite strategie della politica italiana, le solite ripicche, diktat dei vari partiti che continuano sempre a richiedere le solite cose, un colpo alla carghetta, un colpo al posto come ministro per uno dei propri, eccetera, eccetera. niente di nuovo alla fine sotto il sole della politica italiana. Ed ecco allora chi appunto salta fuori invocando come unica maniera per salvare questa politica il semi il presidenzialismo, come se fosse la soluzione per tutti i mali. Che cosa vuol dire? Perché per carità, che un presidente, che il presidente del Consiglio e il capo dello Stato venga eletto dal popolo, sì, può anche essere giusto, ma non credo sia questo la soluzione ai problemi del Veneto e del resto della penisola. Anche perché se facciamo un'analisi e secondo i sondaggi che vengono riportati sui giornali, sembra che solo il 3% della popolazione italiana possa essere interessata al presidenzialismo. Quindi vuol dire è una cosa che interessa solo alla piccolissima parte della popolazione, che invece ha ben altro da pensare e vorrebbe che il governo facesse ben altre cose. E poi commettiamo anche che gran parte della popolazione italiana non sa nemmeno cosa vuol dire presidenzialismo. Poi ci sono altri, come per esempio i nostri amici della Lega, che richiedono il controllo delle banche, senza dimenticare quello che hanno fatto i nostri amici leghisti quando hanno avuto un semicontrollo delle banche, quando grazie alle banche hanno tentato varie avventure imprenditoriali, anche se vogliamo anche non in Italia. Tutti sappiamo, o perlomeno chi lo sa, che cosa hanno fatto in Croazia con quel centro residenziale che hanno fatto grazie all'aiuto delle banche, poi chiaramente non sono più stati in grado di pagarlo e le banche sono preso quello che hanno fatto. E adesso vorrebbero il controllo delle banche del nord. Beh, mi viene da dire Dio ci scampi da questa eventualità. Ecco che quindi il solito giochetto del ricatto all'italiana si ripete ancora una volta. Ecco che tutti usano i propri successi elettorali per appunto fare le loro richieste per appunto un posto da ministro o quant'altro. Appunto la Lega che usa la vittoria nel nord per richiedere quello che più gli interessa, quindi altro potere, non certo la libertà per i popoli del nord. Piuttosto per esempio che i fini o i finiani che usano la vittoria della Polverini, che se vogliamo è più vicina appunto alle correnti politiche di Fini che non a quelle di Berlusconi. Ecco che appunto anche Fini sì, usa questa vittoria per porre le sue condizioni, e tutti quanti dal padrone di turno, da padron Silvio, a fare le proprie richieste. Dal canto suo, Berlusconi che cosa può rispondere a quelli che appunto gli chiedono di fare qualcosa? Può solo dire che sì, può solo promettere che nei prossimi 3 anni, fino alle prossime elezioni, si darà da fare per aprire la famosa stagione delle riforme, per appunto portare avanti queste riforme, ma dopo poco tempo è costretto anche a dire che non può lavorare tranquillamente perché non ha il potere, non ha la forza sufficiente per appunto fare queste riforme, perché è continuamente bloccato. Ma ci rendiamo conto che è dai tempi del fascismo, dalla seconda guerra mondiale, che un partito non ha lo stesso potere che ha attualmente il PDL a Roma. Ci rendiamo conto che nessuno, mai nemmeno la Democrazia Cristiana, non aveva non ha avuto tutto quel consenso elettorale che ha avuto Berlusconi 2 anni fa. Ed è inutile poi che diciamo, ma adesso con le elezioni regionali l'orientamento politico è cambiato e quindi adesso ha più forza la Lega, ma non c'entra assolutamente niente. Nelle regioni il voto regionale non serve assolutamente niente, il vero potere è in mano al Parlamento a Roma. Le regioni non contano assolutamente nulla. Chi lavora in regione è solo un funzionario che segue le leggi nazionali che gli impone l'Italia e gli danno, se gli danno un po' di autonomia, come per esempio nella sanità, ma che comunque devono sempre rispettare i limiti che vengono imposti da Roma. Quindi è inutile che mi vengano a dire, che Berlusconi mi venga a dire che non ha la forza, ed è anche per questo motivo che vuole appunto fare le riforme per aumentare il proprio potere. Nessuno mai in questi 60 anni ha avuto il potere che ha lui. Il fatto è che non gli interessa assolutamente niente, ma non solo lui, a tutta la classe dirigente chiaramente, non gli interessa niente né del federalismo né della riforma della giustizia, tanto per fare un esempio, anche perché a proposito di giustizia sembra che la preoccupazione più grande per i nostri politici, per quelli che vogliono riformare la giustizia, si è incentrata verso il legittimo impedimento, che quindi riguarda appunto il Presidente del Consiglio. Poi c'è il discorso del blocco processi, cioè bloccare i processi alle alte cariche dello Stato finché sono in carica, quindi anche lì pensano solo per loro. E poi l'altro annoso problema è della lunghezza dei processi. Ma che però mi sembra che con l'ultima modifica che hanno fatto, quella di imporre un determinato periodo per la lunghezza dei processi oltre il quale il processo stesso verrà annullato, e sembra che anche questa sia una cosa fatta esclusivamente per i politici, perché innanzitutto magari anche, sicuramente giustamente, questa modifica interessa solo i reati che prevedono massimo 10 anni di carcere, quindi chiaramente per fortuna chi commette omicidio o chi è mafioso eccetera eccetera è escluso da questa opportunità, ma comunque chi ci entra dentro, ci entrano dentro i soliti che vengono bizzicati per corruzione, per concussione. E poi chiaramente ci cascano dentro i piccoli spacciatori, i piccoli rapinatori, per i quali appunto questa legge potrà essere usata. E chiaramente chi sa come funziona la macchina burocratica della giustizia potrà appunto usare questa nuova normativa appunto per arrivare ad annullare il proprio processo, mentre invece chiaramente il semplice cittadino che non conosce le regole, che è costretto ad affidarsi a un avvocato d'ufficio, magari un avvocato giovane che non conosce tutte le regole, che non sa muoversi come invece un avvocato professionista, sempre cittadino, dovrà subire questa giustizia che comunque non sarà mai una giustizia giusta e tantomeno corta. Come Veneto Serenissimo Governo lo abbiamo detto, ripetuto, lo abbiamo scritto anche nella nostra Costituzione che abbiamo redatto ormai 5 anni fa. La giustizia, perché possa definirsi tale, perché possa essere chiamata tale, deve seguire alcune regole imprescindibili. Innanzitutto, secondo noi, i magistrati e i giudici devono essere eletti dal popolo, che li dovrà scegliere, li dovrà eleggere in base al proprio merito, in base alla propria responsabilità, alla propria professionalità. Poi gli stessi giudici magistrati dovranno essere responsabili delle sentenze che emettono e del lavoro che fanno, e nel caso commettano degli errori dovranno pagarne il prezzo per questi errori, perché non è ammissibile che un cittadino che sbaglia venga punito e loro no, possono fare quello che vogliono, ogni tanto ne vengono fuori sempre puliti. Non è ammissibile. Non è ammissibile che chi ha possibilità economiche e possa avere la possibilità appunto di avere avvocati ben pagati, avvocati rinomati, e che saranno fare il proprio lavoro, mentre invece chi non ha, il povero cittadino che fa fatica a arrivare in fondo al mese, debba per forza avvalersi di appunto magari avvocati un po' meno esperti, più giovani, e che quindi magari non siano in grado di difenderli, di difendere i propri interessi come altri. L'avvocato dovrà essere scelto da apposite agenzie, ci potrà essere il clientelismo che c'è adesso. E per finire, il giudice che dovrà condannare un imputato dovrà essere coadiuvato da una giuria popolare, ma da una vera giuria popolare composta da semplici cittadini che verranno estratti a sorte, non come adesso che le giurie popolari sono formate da persone professioniste che alla fine fanno quello come unico lavoro e che magari molto probabilmente vengono anche pagate per fare quel lavoro. Perché quella non è una giuria popolare, è una giuria sì di fatta di gente del popolo, ma che però alla fine sono sempre quelli. Questa è la giustizia come noi la intendiamo e come dovrebbe essere amministrata, non certo con le varie riforme che i vari politici italiani ci promettono da decenni da questa parte ormai. Un altro argomento che è sull'agenda di tutti i governi alla fine che si sono succeduti ormai da una ventina d'anni a questa parte è la riforma elettorale. Ogni paio d'anni salta fuori qualcuno che vuole cambiare appunto il sistema elettorale. E mi ricordo 13 anni fa, proprio nel 97, in quegli anni lì, e cominciava a svilupparsi in Italia il pensiero che l'unica soluzione era il bipartitismo, cioè arrivare a formare due partiti che si contendono il potere alle elezioni, chi vince va a governare e l'altro resta all'opposizione. Adesso, a 13 anni di distanza, scarsi, perché poi comunque è andato avanti per parecchi anni, e allora questa discussione, adesso sembra che ormai il bipartitismo sia fallito e secondo alcuni anche per fortuna, adesso si ritorna a volere tutti i piccoli partitini. Ma è possibile che l'Italia sia l'unico paese in cui ogni paio d'anni, 2-3 anni, si voglia cambiare la legge elettorale? Tutti gli altri paesi votano sempre nella stessa maniera da ormai decenni, se non anche secoli, qualcuno, e qui ogni tanto bisogna cambiare. È possibile che non si riesca a capire, a fare questo sistema elettorale semplice in cui un partito che vince va a governare, punto e basta? È possibile che tirino in ballo il proporzionale, il maggioritario e tutte le varie procedure, lo sbarramento al 4%, poi al 5%, sono sono tutte regole, procedure che fanno, non fanno altro che complicare la vita di questo paese e chiaramente anche la vita anche per i propri cittadini, e tutto questo per le solite beghe politiche, partitiche, perché io non posso accettare di allearmi con l'altro partito perché non la penso in stessa maniera, voglio restare autonomo, però da solo non riesco a fare niente, allora si inventano alleanze, poi durante il governo scoppiano casini, quindi ritiro la mia alleanza, tutti i soliti casini che ormai si susseguono da 60 anni, da questa politica malata di corruzione, politici che pensano solo ed esclusivamente ai propri interessi e nient'altro. Se ne infischiano della gente comune e dei problemi che ha, di gente che ormai fa fatica ad arrivare in fondo al mese, e se ne fischiano e si fanno vivi solo sotto le tornate elettorali, solo ed esclusivamente per prolungare il più possibile il proprio posto a Palazzo Madama piuttosto che a Montecitorio. Bene, ora facciamo 2-3 minuti di pausa musicale, ci ritroviamo tra appunto pochi minuti e continueremo a parlare della situazione poco piacevole nella politica italiana.
Vago per la notte, me cuor partio, adesso senza ti, solo in te la vita, me perdo son sol mi, il tempo passerà, presso alla volontà, il mondo cambierà, ma niente nuovo sotto il nostro caro sole. La libertà è una prigione che ha un posto solo. Resto senza te, il tuo amore. Mai me asserà prima di partire, passami un passo qui, una vita qua da solo, non per i sogni anche a me, quel sì che non me che ascolta, guarda che bella roba, senti che il gran finale, uno qua e un altro là.
Eccoci di nuovo, ben ritornati sulle frequenze di Radio Nazionale Veneta, che trasmette sempre dai liberi territori, e riprendiamo il nostro discorso parlando appunto della situazione politica italiana. E ora volevo parlare, analizzare un po' quello che sono state le elezioni regionali. Come tutti sappiamo, circa tre settimane fa sono state appunto le elezioni regionali, che hanno visto la vittoria del candidato del PDL e della Lega, Luca Zaia, con più del 60% circa di voti, e l'altro 40% scarso è arrivato il candidato del PD, Bortolussi, e i nostri amici dei movimenti venetisti sono arrivati al solito risultato da prefisso telefonico, che non le vale neanche la pena, di cui non vale neanche la pena parlarne. Come Veneto Socialismo Governo riteniamo che queste elezioni ci abbiano dato l'ennesimo spunto per poter continuare la nostra lotta per l'indipendenza del Veneto. Chiaro, non è che ci servissero queste elezioni, però ci hanno dato un ulteriore appunto spunto, e questo per due motivi. Uno, perché intanto abbiamo visto che più di un terzo dei veneti ha ascoltato il nostro consiglio di stare a casa e non è andato a votare. Questo per il solito motivo che riteniamo che andare a votare voglia dire riconoscere questo Stato, riconoscere che ha l'autorità di governarci, e due, perché andare a votare vuol dire solo ed esclusivamente scegliere di chi essere schiavo. Tutto qui. E poi appunto possiamo vedere con il 60% di quelli che invece sono andati a votare, che hanno votato per Zaia, questo vuol dire che gran parte di veneti è stufo di questa situazione, è stufo di questo Stato, che vuole il cambiamento e che vede in Zaia l'ultima possibilità appunto per questo cambiamento. Secondo noi la stragrande maggioranza di chi ha votato per Zaia non lo ha votato per il suo programma politico, perché della Lega o cosa. Questo secondo noi è importante, e dovranno tenerne conto anche i vertici leghisti. La gente ha votato Zaia perché è stufa di questa situazione e la vuole cambiare, e vuole il cambiamento. Noi che siamo sempre a stretto contatto con la gente lo abbiamo notato. La gente ha votato Lega, innanzitutto perché se non votavano Zaia, chi votava? Bortolussi? Non mi sembra che diciamo che dall'altra parte non c'era anche poco. Ma poi comunque, soprattutto, lo abbiamo notato, abbiamo visto, a differenza di due anni fa quando sono state le elezioni politiche, dove ancora in una certa misura la gente ha votato Lega perché ancora ci credeva, perché ancora diceva forse questa volta ce la facciamo a far qualcosa, adesso ormai inconsciamente la gente lo sa, che la Lega lo sospetta, perlomeno che la Lega è un altro partito italiano tra i più centralisti, che non farà mai niente, che non porterà mai la libertà per i popoli del nord, però sotto sotto si fidano ancora, credono ancora che possa far qualcosa, anche se comunque, ripeto, nel subconscio lo sospettano, cominciano a rendersene conto, anche perché alla fine la Lega è da 30 anni ormai che è sulla scena politica. Non puoi portare avanti per tanto tempo una politica come appunto quella leghista di prima autonomia, poi secessione, poi federalismo, anche usando parole e metodi politici forti. Non puoi caricare la gente come una molla, perché l'abbiamo visto in questi 30 anni, sono state persone che per la Lega ha dato tutto il suo tempo, ha dato possibilità economiche e quant'altro, si è sforzata a tutte le maniere per portare avanti questo partito, per poi arrivare a cosa? Ad essere un partito come tanti altri, più centralista di altri, che chi ha lavorato all'interno se ne rende conto che non porterà mai a nessun risultato. E questo la gente lo capisce, non puoi portare avanti per 30 anni appunto politiche forti così e poi non concludere niente, perché prima o dopo questi voti che ha preso alle ultime regionali sono volubili, sono volatili, come arrivano se ne vanno anche, se non si fa vedere di voler veramente far qualcosa. E la Lega in questi decenni per diverse volte si è distinta nel caricare la gente come delle molle per prepararle prima della battaglia finale o quant'altro, per poi invece alla fine, prima che scoppiasse tutto il casino, fermare drasticamente quello che si era iniziato e, se vogliamo, anche un po' in maniera meschina. Un esempio su tutto quello che è successo nel 1999, quando la Lega aveva organizzato una manifestazione davanti al carcere di Modena, dove c'erano incarcerati due patrioti che erano tornati in carcere dopo 2 anni dalla liberazione di Piazza San Marco a Venezia, solo ed esclusivamente, fra l'altro, non aver ripudiato le idee del Veneto stesso governo, perché è solo per questo motivo che sono stati incarcerati. E dicevamo appunto durante questa manifestazione, dove appunto i vertici leghisti hanno caricato tutta questa gente con i soliti slogan, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto, quando le persone che erano andate fuori erano quasi pronte ormai per entrare nel carcere, cosa che se fosse veramente successo, allora sì, sarebbe scoppiato un pandemonio, perché figuriamoci, delle persone, il popolo che entra in un carcere. E l'ultima volta che è successo mi sembra che sia stato nel 1789 in Francia, e sappiamo quello che è successo dopo. Quindi appunto, nel momento in cui ormai la gente era lì pronta per scavalcare il muro ed entrare, e sono stati fuori i vertici leghisti, tra cui Bossi e Maroni, che hanno detto: fermi tutti, adesso qui ci pensiamo noi, andiamo noi a trattare, risolviamo noi la situazione. E che cosa è successo? Che i due patrioti che erano in carcere sono restati dentro per altri 4 mesi circa, se non ricordo male, e che noi siamo qui ancora a 11 anni di distanza a parlare di federalismo fiscale, che forse andrà a regime, forse, fra 10 anni. Come ultimo argomento che volevo trattare questa sera, visto che l'ho appena citato, visto che ho appena nominato la madre di tutte le riforme, o la madre di tutte le battaglie, come altri la chiama, questo federalismo fiscale, questo sconosciuto, beh, allora cominciamo a dire che intanto non ci stuferemo mai di dirlo, che un federalismo, perché sia vero federalismo, dovrebbe essere un qualcosa che nasce dal basso, nel senso che è vero federalismo se diverse entità, stati, paesi, eccetera, si uniscono, diverse entità, ricordiamo, con le proprie leggi, con la propria indipendenza, con le proprie regole, eccetera, decidono per vari motivi, vuoi di sicurezza, vuoi economica o quant'altro, decidono appunto di unirsi per far fronte comune appunto alle avversità che il mondo gli porta. Quindi questo è il vero federalismo. Entità libere che decidono autonomamente di unirsi. Non è ammissibile, non è pensabile che uno Stato centralista come l'Italia possa diventare federalista così in qualche anno, qualche decennio. E comunque sarebbe la cosa sbagliata, perché non puoi imporre il federalismo. Il federalismo è una cosa che si ha dentro, che si vuole condividere. Non è una cosa che lo Stato centrale può dare alle varie regioni, cioè lasciare adesso arrangiatevi e fate quello che volete. A meno che invece non sia assolutamente federalismo, ma sia solo un dare qualche competenza in più alle regioni che se lo meritano e che se lo possono permettere. Ma allora quello è un altro discorso. Perché alla fine far diventare l'Italia un paese federale bisogna innanzitutto stravolgere completamente la Costituzione, che non è assolutamente una Costituzione federale. E non si può diventare, e non può essere, non si può fare un paese federale senza avere una Costituzione federale. Quindi si dovrebbe stravolgere la Costituzione. E questo richiederebbe il lavoro di qualche decennio, come minimo, conoscendo questo paese e conoscendo tutta la burocrazia e le procedure che ci sono sotto. Ma e poi mettiamo caso anche che si mettano al lavoro e comincino questo stravolgimento della Costituzione. Ma nessuno si è mai chiesto se, visto che ormai in questo Stato è normale cambiare governo anche ogni 6-7 mesi, se fra 3 mesi ci sono elezioni anticipate, perché chiaramente, viste tutte le baruffe, le beghe, anche in questi giorni possiamo vederle, che ci sono sia all'interno della maggioranza, per carità, anche all'interno dell'opposizione. Se dovesse succedere che fra qualche mese andiamo ad elezioni anticipate, per qualche motivo il PDL non vince le elezioni, vince il PD, e tutto quello che hanno fatto in questi 2 anni PDL e la Lega potrebbe anche venire cancellato, perché non è detto che lo portano avanti. Possono anche decidere quelli di PD di stracciare tutto il lavoro che hanno fatto, quello che hanno fatto in questi 2 anni, per magari portare invece le loro modifiche, altro tipo di federalismo, altro tipo di autonomia. Quindi è un discorso, non è che si possa pensare di dire ok, questa legislatura facciamo il federalismo, e come no. E comunque resta il fatto che comunque lo Stato italiano ha un'idea di federalismo totalmente diversa da quello che è, perché loro lo chiamano appunto federalismo, ma è solo una decentralizzazione in parte di alcuni poteri. Giusto per fare 2 esempi, uno è quello che è successo fra l'altro con la vicenda della pillola abortiva. La sanità, ricordiamo che da qualche anno ha iniziato un percorso diciamo verso federalismo, o meglio, le regioni hanno quasi il potere di fare quasi quello che vogliono per quel che riguarda la sanità nella propria regione. Ma abbiamo visto fra l'altro proprio il neo governatore Zaia che si è espresso contro l'uso della pillola, la famosa pillola abortiva RU486 negli ospedali veneti. Pronto è scattato un piano contro appunto quest'idea da parte dello Stato centrale, eccetera eccetera, che chiaramente non vuole permettere che appunto in Veneto non venga usata questa pillola, alla faccia quindi anche dell'autonomia in materia di sanità della regione Veneto. E pronto il neo governatore Zaia, obbedendo agli ordini, cosa ha fatto? Ha detto ma sì, io intendevo che non voglio usarla negli ospedali veneti, però secondo le leggi italiane. Ma allora, signori, se questo è il federalismo che loro ci vogliono dare, beh, francamente a noi non piace. E poi l'altro esempio è che da dicembre circa dell'anno scorso è entrato in vigore quello che viene chiamato il federalismo demaniale. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato ha in qualche in determinati casi può dare il potere a regioni o a istituzioni locali o addirittura anche a privati la gestione di determinati pezzi di territorio che fino a quel momento sono, fino ad ora, sono sotto il controllo statale, sono sotto il controllo demaniale. Quindi in teoria potrebbe anche essere una buona cosa, però resta comunque sempre il fatto che sì, il governo ti dà in gestione un pezzo del suo territorio da gestire a piacimento della regione. Però comunque resta il fatto che lo Stato vuole, in cambio della gestione di questo territorio, vuole che l'ente territoriale, la regione o comunque chi che sia, gli paghi le mancate entrate del territorio, che appunto più non è sotto controllo dello Stato. Quindi se prima avesse avuto delle entrate diciamo fiscali o quant'altro eccetera, dovrebbero venire pagate dall'ente territoriale. Questo è il federalismo che ci vogliono dare a pagamento, cioè te lo do sì, però mi paghi. Ah, complimenti, questo è veramente un buon esempio di libertà e di un paese democratico e liberale. Giusto per fare una citazione, volevo leggere una frase di un libro di Ivone Cacciavillani dal titolo La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima, che parla di quando appunto la Serenissima ha smesso di essere una città comune, una città-stato, ed è diventata uno stato federale. L'aggregazione delle varie terre alla dominante avvenne per dedizione, da principio effettivamente spontanea. La prima, una primogenitura che sarebbe stata sempre un vanto, fu la reggenza di 7 comuni nell'altopiano di Asiago, il 20 febbraio 1404. La dedizione costituiva un vero e proprio patto federativo tra i soggetti che si consideravano autonomi e sovrani, tanto che il più attento studioso della struttura statuale veneziana, il Maranini, applicando i criteri classificatori oggi correnti in materia di dottrina dello Stato, definì la Repubblica Serenissima uno Stato federale caratterizzato da poteri delle singole terre, considerabili in un certo qual modo stati federati, oggi inimmaginabili. Questo giusto per far capire che cosa vuol dire il vero federalismo, non certo quella bozza di non si sa che cosa che stanno studiando i nostri politici italiani. E comunque a noi veneti, qualsiasi federalismo che ci verrà imposto dallo Stato italiano sarà sempre un qualcosa che ci andrà stretto, perché noi vogliamo, lotteremo e ci arriveremo all'indipendenza. Vogliamo tornare ad essere quello che eravamo fino a 200 anni fa, liberi, indipendenti e anche fra i più potenti d'Europa. Bene, per concludere, volevo lanciare un appello al presidente, al neo presidente della Regione Veneto, visto che durante tutta la campagna elettorale lo slogan da lui più usato era "Prima il Veneto". Caro Luca, dai prova di quello che hai detto durante la campagna elettorale, dai prova di voler veramente lavorare per il bene del Veneto, per il bene del suo popolo. Noi come Veneto Serenissimo Governo riteniamo sempre che l'unica soluzione sia quella del rifacimento del referendum del 1866, anche per chiedere veramente una volta per tutte ai veneti di che cosa hanno intenzione di fare, perché francamente nessuno gliel'ha mai chiesto. Quindi, se ti va veramente, ripeto, di lavorare per il Veneto, secondo noi questa è l'unica soluzione. Noi siamo sempre pronti a lavorare per il bene del nostro popolo e della nostra patria, affinché la gente veneta continui il proprio cammino che ormai ha iniziato 4.000 anni fa. Bene, per questa sera abbiamo concluso. Rinnovo l'invito a tutti quanti a scriverci e a mandarci le vostre richieste, domande, critiche, eccetera. L'indirizzo a cui scrivere è radio@radionazionaleveneta.org. Vi saluto ancora e un risentirci alla prossima.